Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Grand Theft Auto.
Oh, un gioco che ci avete richiesto veramente tanto. Ci avete richiesto tantissimo i seguiti di questo grandissimo franchise, forse uno dei franchise più famosi della storia dei videogiochi, perché nel corso del tempo ha veramente incasellato, ha fatto parlare di sé nel bene e nel male, purché se ne parli. È uno di questi titoli qua. Noi parliamo invece di persone che ci danno una mano, persone fantastiche che abbiamo chiamato mecenate, che ci aiutano tramite la piattaforma Ko-fi a supportare il canale. È una grande bellezza avere un podcast indipendente come il nostro che viene supportato proprio da voi ascoltatori, quindi siamo veramente fortunati di questo. Potete andare su enciclopediadevideogiochi.it per conoscere di più. Se avete voglia di dare un euro al mese potete farlo, se volete dare qualcosina in più avete i vari tier. E parliamo appunto di questi tier, questi level, questi mode. L'easy mode sono... Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro hard mode Cry King e ai normal mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ark, Coach, Herr Schmidt, Sukhoi 47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Mario, Stefano Laserra, Mappo Gamer, Betelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat e Giant Lizard. Questi sono gli easy mod. Poi abbiamo gli hard mod che sono l'hard mod, scusate, che è Cry King, e i normal mod che sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan e Zazzi. Sempre di più, sempre più fighi.
E sempre su enciclopediadevideogiochi.it trovate i link per poter lasciare anche la vostra voce, anche se non siete dei mecenati, quindi non state partecipando monetariamente, ecco, al progetto. Potete comunque lasciarci il vostro contributo vocale, la vostra esperienza, il vostro dettaglio tecnico, gli aneddoti che magari non sono stati detti negli episodi dell'enciclopedia. Voi potete diventare parte delle pagine stesse di questa enciclopedia. Infatti i vostri contributi possono venire inclusi negli episodi già pubblicati e quindi è un'enciclopedia, una le pagine diventano sempre più grosse, l'enciclopedia diventa sempre più piena di questi posti, di queste postille, corollari, e chi più ne ha più ne metta, proprio grazie a voi.
Oggi l'enciclopedia dei videogiochi si arricchisce con una nuova pagina, un nuovo gemellaggio, chiamiamolo così, con un altro podcast. Abbiamo con noi l'Arcade Studio Podcast. Benvenuti ragazzi.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie per l'invito.
Che bello avervi tra noi. Vi siete definiti fratelli, noi siamo due fratelli, quindi direi che i parallelismi già si vedono. Volete raccontarci cosa vi lega al primo GTA, al primo Grand Theft Auto?
Certo, perché mi sa che l'ho scelto io in modo molto democratico, devo dire. No, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente quando ci avete chiesto che tipo di videogioco avevamo in mente. È stato il primo gioco che veramente mi ha aperto letteralmente un mondo, proprio per la libertà. Fino a quel punto lì non c'era un gioco che ti permetteva di fare quello che volevi, mischiato con la grafica molto grezza. C'era questo mix molto strano tra libertà e confini della grafica, che però ti lasciava tanto spazio all'immaginazione, quindi è proprio strano come gioco e come sentimento quando l'ho giocato la prima volta.
Sì, anche per me era un gioco che ti rapiva, ti teneva dentro per delle ore, ti annullava qualsiasi cosa, anche se stavi soltanto camminando in giro e rubando macchine a caso, roba del genere. Cioè, io mi ricordo che ci ho giocato tantissimo, non sono andato avanti, nel senso che esplodevo e finiva il gioco e poi ricominciavo da capo.
È una cosa particolare, io vi racconto la mia esperienza, che ho un aneddoto carino, perché mi ricordo al tempo di averci giocato per la primissima volta in un centro commerciale, sarà stata una stand, un OVS, uno di quelli che girava al tempo, e c'era una PlayStation disponibile da giocare e avevano messo GTA, stranissimo perché aveva già una nomea abbastanza irritante, ma probabilmente c'era qualche commesso giovane che ha detto no, io ci metto il gioco... che irrompe, diciamo, e i bambini si divertivano a giocare questo titolo. Ed è lì che ho capito come questo gioco fosse sandbox in tutto e per tutto, cioè un ragazzo poteva andare lì, farsi un paio di missioni o anche morire male, diciamo, e passava poi il controller al successivo che continuava la partita. Una cosa bellissima che lo fa assomigliare, gli fa toccare alcuni punti dell'arcade, in cui hai, che ne so, un picchiaduro scorrimento dove sono morto io e arriva il bambino dopo e mette la moneta per continuare la mia partita. Così, insomma, dallo stesso punto di vista, il fatto che puoi fare veramente quello che vuoi in questo gioco.
Invece della mia esperienza, siccome io bazzicavo ancora più negli arcade che per i giochi casalinghi, per appunto PC, l'ho scoperto più per la nomea, il fatto di essere adolescente verso la maggiore età, già con ad esempio Mortal Kombat, i giochi un po' più cattivi, un po' più violenti, facevano gola, quindi più che dal gameplay sono rimasto attratto proprio dalla tematica del gioco, quindi mi sono avvicinato proprio per quello, guardando anche il mio fratellino che giocava alla standa, quindi mi incuriosiva proprio quello, a vedere cosa succedeva. Quindi sì, io sono uno che è stato rapito dall'hype, dal tutto il processo commerciale iniziale, come vedremo poi, che ha lanciato non solo il gioco ma proprio anche le controversie che accompagnano Grand Theft Auto.
Adesso abbiamo capito che è il fratellone, che è il fratellino, allora dopo questo aneddoto. No, ma cioè, scusa Andy, ti ho interrotto perché è una cosa strana che noi siamo nati e abbiamo vissuto in Sudafrica, quindi siamo sudafricani a tutti gli effetti, e quando venivamo in Italia avevamo un'introduzione ai videogiochi tipo violenti, tipo Mortal Kombat per esempio, e GTA. Li ho scoperti in Italia alla standa, tra l'altro, e quindi e poi portavo storie in Sudafrica di questi giochi che nessuno mi credeva, ma va, figurati, cioè lì c'era Street Fighter, non c'era Mortal Kombat, almeno nel nostro paesino, e quindi non mi ha fatto un po' sorridere questa cosa qua, che venivo in Italia e portavo le storie dei videogiochi violenti assurdi in Sudafrica.
Voi non sapete cosa succede.
Esatto.
Dovevi proprio avere l'amico ricco in Sudafrica per avere accesso ai videogiochi, perché cioè, tra le tasse di importazione e tutte quelle cose lì, l'apartheid era finita da poco, anche le sanzioni, queste cose che cioè, si stavano un po' liberando, i giochi erano difficili da avere. Poi noi eravamo un paesino, c'era indiano, forse già a Johannesburg, a Cape Town, qualche cosa in più c'era, però da noi, anzi, quando siamo arrivati con il Sega Mega Drive 2, eravamo i primi in assoluto in tipo 100 km di costa che c'aveva, perché eravamo in Italia Natale e l'avevano tirato su.
Master System 2, esatto, Sega Master System 2, adesso diciamo le cose come stanno. Mega Drive era proprio per i ricchi.
Bene, bene, adesso direi di accendere la nostra stazione radio preferita, andare nella nostra macchina da corsa preferita per tuffarci tra le strade di questo Grand Theft Auto ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Che chiacchiera di Kigaro. Che chiacchiera di Kigaro. Il gioco di oggi è Grand Theft Auto, un gioco del 1997 sviluppato da DMA Design e pubblicato da BMG e Take-Two. È uscito inizialmente per DOS e poi per PlayStation e anche per Game Boy Color e possiamo chiamarlo un top-down shooter, ma sarà molto più di questo. E già dagli sviluppatori, la DMA Design, ne abbiamo parlato anche recentemente con un altro titolo che in realtà, se lo guardiamo bene, non c'entra quasi nulla con Grand Theft Auto. E proprio vedere l'evoluzione dal gioco di Lemmings, che abbiamo parlato appunto qualche episodio fa, arrivare a Grand Theft Auto, ci si pensa come hanno fatto, anche se alcune similitudini, alcune caratteristiche della personalità degli sviluppatori si potevano già vedere, avevamo già parlato appunto delle loro idee un po' strampalate, un po' vaghe, anche molto violente in realtà, che poi sono sfociate in apparentemente Lemmings, che era innocuo. Quindi già lo sviluppo era sarà molto divertente e molto particolare da parlare.
Sì, perché stiamo parlando di DMA Design. Solitamente quando uno dice GTA, Grand Theft Auto, immediatamente pensa a Rockstar, a questo nome altisonante che è effettivamente chi sta dietro al franchise adesso. Al tempo non esisteva ancora Rockstar Games, ma c'era questo DMA Design, che poi verrà conosciuta come Rockstar North quando verrà acquisita e successivamente cambiato nome. Interessante perché DMA Design è una delle è la compagnia numero uno in Scozia, a quanto pare. Come ci sono tante compagnie che nascono in giro per il mondo e questa scozzese ha tutta una sua storia, ne abbiamo parlato appunto nell'episodio su Lemmings. E dopo il grande successo di Lemmings, DMA Design riesce a comprarsi un nuovo studio, a espandere un po' il numero di persone che sta dentro questo gruppo abbastanza particolare, perché sono nati come appassionati dei videogiochi che si trovavano a mostrare le loro skill e poi decidono di mettere su questo studio. Quindi è bello che è nato proprio dalla passione, dall'amicizia, dagli scambi e poi appunto diventa azienda. DMA Design un po' si adagia sugli allori in questo periodo, perché dopo il successo del primo Lemmings farà uscire diversi seguiti un po' anche sotto il comando di chi pubblicava insomma questi titoli. Ne volevano sempre di più, anzi in Europa spopolava tanto con Oh No More Lemmings, sono uscite le versioni di Natale e tanti altri, Lemmings The Tribes, insomma tante cose di questo tipo. Ad un certo punto si trovano a voler qualcosa di più, a fare qualcosa di diverso dal punto di vista proprio creativo.
Sì, anche perché Psygnosis, che gli stava seguendo proprio per la distribuzione di Lemmings, a un certo punto viene inglobata, viene comprata da Sony, e Sony, comprando Psygnosis, prende anche tutti i diritti della serie di Lemmings, e quindi lo studio DMA Design si ritrova un po' a navigare in acque turbolente, perché il loro franchise di punta non è più effettivamente loro, quindi devono sottostare alcune regole. E allora cominciano a guardarsi in giro cercando di sviluppare appunto altri giochi e trovare altri sbocchi. Fanno anche appunto un gioco si chiama Uniracer, un gioco per Super Nintendo, quindi collaborano anche con la stessa Nintendo, e proprio per la Nintendo avevano un grosso progetto di lancio per il Nintendo 64 che si chiamava Body Harvest, ed era questo sparatutto in terza persona in 3D appunto per lanciare le capacità tecniche della console Nintendo. Solo che qui abbiamo uno dei primi problemi di DMA Design, ovvero la loro vena violenta, e quindi questo Body Harvest, che doveva essere un gioco abbastanza leggero, almeno per quanto ne pensava Nintendo visto il curriculum di Lemmings, si ritrovano un gioco parecchio violento per i loro standard, e allora cominciano a dargli meno supporto, a dilatare i tempi di uscita, fino poi a non volerlo più pubblicare. Quindi saltano la data di uscita del Nintendo 64 e DMA si ritrova a far pubblicare sì questo Body Harvest, però per Midway, e Midway ci ricorda molto invece quanto sono appassionati di un po' della violenza, visto che sono anche gli sviluppatori e pubblicatori di Mortal Kombat, quindi riescono a farlo uscire, però vediamo già i primi tra virgolette problemi nel mondo dei videogiochi.
Parlando di Lemmings e di giochi violenti, comunque in qualche modo sono riuscito a fare diventare violento anche Lemmings, perché facevi esplodere tutti i personaggi ad un certo punto, quindi
sì.
E in effetti c'è questo filo conduttore della violenza, anche il logo della DMA nell'intro di GTA era il logo che era un omino che veniva investito da una macchina, e quindi partivi subito secco con quello che...
Sì, ma anche tutti i vari modi di morire che c'era delle Lemmings che erano abbastanza cruenti, che l'hanno portato dall'altra parte. Poi come si chiama quando hai il corpo che cade in modo strano, c'è un nome,
Ragdoll,
dei videogiochi, Ragdolling, esatto, loro si divertivano con quella roba.
E poi anche il gioco iniziale di GTA mi sa che GTA è nato da un bug di un altro gioco che stavano facendo, che mi sa che si chiamava forse Road Race.
Sì.
Dove c'era un problema dove l'intelligenza artificiale della polizia per qualche motivo si accanniva contro il giocatore in un modo super violento e succedevano delle cose assurde.
Esatto, è molto interessante proprio dal fatto della polizia che hai citato. Addirittura GTA inizialmente doveva essere al contrario, si doveva chiamare Race and Chase, il primo titolo di sviluppo, e noi eravamo i buoni, eravamo la polizia, perché nei videogiochi di solito sei i buoni, e quindi noi come auto della polizia dovevamo rincorrere i malviventi, i rapinatori. Solo che DMA scopre subito che il gioco è abbastanza noioso, perché la polizia ovviamente deve rispettare le regole, quindi questi inseguimenti, mantenendo i semafori, stando attenti a non investire nessuno, risultavano in un gameplay abbastanza noioso, appunto come loro stessi lo definiranno. Però lì hanno l'idea, perché come rendere non noioso tutto questo? Cambiando totalmente le cose. Quindi se la polizia deve rispettare le regole, i rapinatori possono non farlo, e quindi danno libertà estrema appunto al giocatore, e quindi decidono di cambiare le carte in tavola, quindi i protagonisti sono i cattivi in questo caso. E proprio grazie al bug che hai appena descritto, perché anche lì non è stato facile lo sviluppo per rendere appetibile, rendere concitato questo gioco, perché anche gli inseguimenti della polizia erano abbastanza noiosi, perché la polizia effettivamente seguiva le regole. Con questo bug, che poi è diventato una feature del gioco, con la polizia si incazza prima anni 70 e quindi ti inseguono proprio come se non ci fosse un domani, a discapito poi, che è una cosa diventata famosa proprio in tutti i GTA, a discapito degli stessi personaggi non giocanti, altre macchine eccetera, quindi sarà il focus è quello di farci saltare in aria.
Sì, è interessante perché siamo nel 94-95 quando comincia a esserci questo concept che un po' richiama quello che è Lock and Chase, gioco vecchissimo fatto da Data East, e noi ce lo ricordiamo su Intellivision, perché è un po' la base dove hai guardie e ladri fondamentalmente, o sei la guardia che insegue il ladro oppure sei il ladro che scappa. Questo concetto appunto viene espanso e implementato tecnicamente grazie a Mike Daly, che prende il motore grafico 3D che c'era su Clockwork Knight, un sistema di mostrare piattaforme 3D un po' come i giochi tipo Pandemonium, quindi l'idea iniziale era di fare un gioco 2D ma con asset 3D, decide di ribaltare la gravità fondamentalmente, e queste piattaforme diventano gli edifici, quindi la mappa vista dall'alto, le tre mappe che compongono il primo GTA sono totalmente in 3D, ma la telecamera è top down, e quindi alla fine hai una sensazione di stare in un mondo bidimensionale, anche se è bene renderizzato in 3D. Molto interessante, molto difficile da implementare nel corso del tempo, e poi pian pianino, grazie anche a questo bug di cui avete parlato, della polizia magnetica, uno potrebbe dire che spericolata all'inverosimile, comincia a venire fuori il gioco GTA.
Esatto, poi c'erano sempre questi, cioè in questi giochi qui, soprattutto in quegli anni, negli anni metà, fine 90, c'era anche, mi ricordo, Postal, c'era Carmageddon, tutti questi giochi che erano molto in stile anni 90, super sarcastici, che poi un po' questo modo di fare è diventato sempre più anacquato nel corso degli anni. Però mi ricordo che c'era sempre un elemento di creepiness o qualcosa di che non dovevi in realtà fare, che però era anche l'allure del gioco. E come ha detto Andy prima, cioè ti perdevi a fare mille tentativi di o di rispettare le regole a volte, perché cioè funzionava anche il semaforo, mi sa, in GTA. Però poi forse, cioè, io mi ricordo che mi sono perso per almeno un paio di ore a cercare con la moto una scala antincendio che serviva come rampa di lancio, e funzionava, cioè potevi saltare via i palazzi, però ci voleva qualche tentativo per trovarlo, e tanto tempo da perdere, ovviamente da giovani è un po' più facile.
Sì, che poi nel 94 ce l'avevamo di brutto, non tempo da perdere, cioè...
esatto, 90, sai che era 98, era 98, perché io ho iniziato a giocare a GTA più o meno quando ho iniziato a skateare, anche era proprio ribellione totale.
Ma poi è interessante che questi giochi qua con l'antieroe sono venuti fuori nello stesso periodo che tutti i film con gli antieroi sono venuti fuori, no? Cioè anche se pensi a Pulp Fiction, roba del genere, cioè anche lì i due assassini comunque ti stanno simpatici, cioè c'era tutta una controcultura in quel periodo degli anni 90 di fare l'antieroe, no, in qualche modo.
Siamo post anni 80, comincia a essere pieno anni 90 con appunto questi antieroi, che non sono più gli eroi action degli anni 80, tutto muscoli a salvare sempre le persone, ma in questo caso veramente ne saltano fuori di tanti, soprattutto anche appunto nelle altre arti, perché cinema, musica e dappertutto, insomma.
Sì, infatti viene proprio da dire che GTA è un gioco fatto apposta per essere uscito, per uscire negli anni 90. Io me lo ricordo appunto sulla scia anche dei fumetti dell'ultraviolenza. Cito uno su tutti, Lobo, un fumetto di sì ultraviolento, ma proprio anni 90 fino all'osso, e è proprio grazie a questa appetibilità, perché io stesso ero adolescente in quegli anni lì, quindi come dicevo all'inizio, il fatto più della giocabilità di GTA, proprio la libertà di essere l'antieroe e di fare quello che vuoi anche contro la legge, lo sgarrare, insomma essere violenti, era quella più l'appetibilità. Poi una volta conosciuto il gioco c'era anche la giocabilità e ti prendeva anche quella, però è stata quella la chiave di volta anche dal punto di vista del marketing, perché BMG, che appunto si occupa aiutando DMA a portare avanti il progetto GTA, farà molta leva su questo tipo di pubblicità, farà più vedere la controversia, farà conoscere GTA più per la controversia, quindi cominceranno a uscire gli articoli, le critiche, da una parte entusiaste, dall'altra molto preoccupate, quindi anche lo scontro generazionale molto da anni 90, quindi genitori contro i figli ribelli. Crea tutto questo caos di recensioni, quindi non sai cosa aspettarti dal gioco, ma anche solo il fatto che sia criticato da un certo punto di vista, magari dai più adulti al tempo, era proprio quello l'appetibilità per il giovane: voglio fare qualcosa contro le regole che non va bene ai più grandi. Questo invece che detrarre al gioco, in realtà agli addetti ai lavori, quelli che effettivamente avrebbero giocato il gioco, è stato un punto di forza e un traino pazzesco.
Sì, anche quel parental advisory sulla copertina, no?
Sì, esatto,
la compravi apposta subito.
Esatto, sì. E poi tra l'altro non so quale copia avevate voi, però io mi ricordo che la copertina del gioco della PS1 aveva una specie di collage di immagini con tutti in monotono, mentre quello originale, se non sbaglio, aveva una macchina della polizia davanti al Trump Tower. Però mi ricordo che proprio la grafica mi ha colpito all'inizio, perché avevo visto forse qualche pubblicità di stampa nelle riviste di videogiochi, che ormai ce ne sono anche pochi, però è stata proprio la grafica della copertina che mi ha detto dai, comprami, no? Perché c'era proprio queste 5 o 6 immagini su uno sfondo nero, molto B-movie come immagine, e poi c'era la scritta Grand Theft Auto, e ho detto madonna, cos'è sta roba, cioè esiste veramente? E poi dentro c'era anche la mappa stampata, c'era un poster anche lì molto B-movie con il tipo con la pistola, la donna al telefono, con la città tutto stilizzato, era proprio bello artisticamente anche prima di mettere il CD dentro la PlayStation.
Sì, era quando si faceva tanto marketing proprio con la copia fisica, no? Adesso il mercato è completamente cambiato, ma il fatto di avere le mappe, che sono mappe molto grandi e sono state anche abbastanza difficili da sviluppare. C'è un making of che potete trovare su YouTube, in cui vedete nello studio di DMA Design loro che hanno questi a zero con la mappa stampata sopra per capire come fare il design di ciascuna delle tre città. È molto interessante vedere come molti dei concept che fanno parte del franchise nascono qui. Il fatto che le tre città novità sono Liberty City, San Andreas e Vice City, che rimarranno nel corso anche degli altri capitoli, ciascuna ispirata rispettivamente a New York, San Francisco, Miami, tre città completamente diverse. Tra l'altro recentemente abbiamo parlato di Hotline Miami, che ha uno stile molto particolare che viene ripreso in Vice City. C'è questo elemento di psichedelia, di droga, di insomma anche tutti i film che ricordano quel periodo di piombo, uno potrebbe dire, degli anni 80, perché appunto è ambientato in quegli anni lì il primo Vice City. Però parlando del primo GTA, ci sono queste tre città che vengono rese molto bene una rispetto all'altra. Forse io personalmente le avrei invertite, nel senso che Liberty City come prima città è un po' fastidiosa da giocare, e poi vi spiegherò come mai, ma è semplicemente la presenza del fiume che è un po' un cruccio per molti. Tornando a parlare di marketing, come giustamente detto Yuga, c'è BMG che introduce altre persone. Abbiamo parlato di Mike Daly, abbiamo parlato un po' di DMA dal punto di vista creativo, e qui ci sono i fratelli Hauser, Sam e Dan, che entrano in gioco e saranno poi quelli che andranno successivamente a fondare Rockstar casa madre, diciamo Rockstar Games. Proprio il fatto che si chiami Rockstar deriva dalla loro passione. Loro volevano essere delle Rockstar, volevano portare le altre arti all'interno del videogioco, quindi musica, essere rockettari, essere cultori di film, portare dentro Pulp Fiction che avete citato all'interno dei videogiochi. È effettivamente è un buono sposalizio, ecco, ce l'abbiamo qua, lo avremo successivamente con GTA 2 e poi una formazione vera e propria quando uscirà GTA 3.
Che bacino, c'è di tutto, cioè anche io vedevo anche un po', mi ricordavo, non so perché, mi riportava anche un po' alla Raid Lounge, forse perché era il top down così, ma c'era quella vita un po' Miami così, che anche con i colori che, cioè, ti dava proprio quell'idea di spacciatore colombiano, no?
Cioè quasi subito ti metteva dentro la situazione di fare la cosa giusta o sbagliata, perché mi sa che c'erano un gruppo di Hare Krishna anche che camminavano ogni tanto e facevano il canto e ma uscivano quasi subito, appena entri nel gioco c'erano quasi subito, e ovviamente una delle prime cose che fai è faccio una strage con la macchina e subito, se li becchi tutti, usciva un bonus. Cioè lì ho detto ok, siamo in un altro mondo qui, cioè qua non so cosa devo fare, cioè la mia anima, cosa succederà alla mia anima.
Tra l'altro è una citazione di Lemmings, perché vedere tante persone una di seguito all'altro che camminano diciamo che
bravissimo.
C'è tanto di Lemmings lì.
Bravissimo, sì, è vero.
Ma fare questi stunt non porta solo punti, perché qui c'è l'altra aggiunta fantastica del gioco, che implementa l'inseguimento con la polizia, e in questo caso è il wanted system, quindi noi avremo la libertà di fare tutto quello che ci pare, investire gente, fare incidenti con le macchine, rubare auto, ma questo farà anche salire il sistema di ricercato, le stelline della polizia, che vedremo anche nei giochi successivi. In questo caso sono delle piccole teste di poliziotto che man mano aumenteranno, che aumenterà fino a 4 il grado di pericolosità nostra, e quindi anche la difficoltà a evitare la polizia, che sarà sempre più evoluta, ecco, nei nostri confronti. Questo è un altro punto di svolta, perché dà un senso di urgenza, quindi ci dà la reazione alle nostre azioni vandaliche e criminali. Questo è un altro punto che toglie la noia, quindi un'altra cosa che rende il gioco molto più adrenalinico, e non solo con le missioni, ma questo è proprio un aspetto centrale, che non è una missione a parte, fa parte proprio della giocabilità. Questo ci accompagna appunto nelle varie missioni, che però non sono lineari nel gioco, cioè abbiamo sì le missioni lineari, però un'altra cosa molto particolare che aggiunge ancora più libertà a GTA è che noi non dobbiamo seguire una storia particolare per passare a livello successivo. Lo scopo principale è fare tot punti, e i punti possiamo farli sia andando tramite le missioni, che ovviamente ci daranno più punti, quindi sarà più facile, ma noi possiamo anche prenderla molto libera, quindi andare in giro per la città, fare più danni possibili, far esplodere la città se riusciamo, appunto dimostrando la nostra abilità, e possiamo arrivare al numero di punti esatti, giusti, insomma, per poter passare alla parte successiva del gioco. È un elemento che non è da far per forza, però ti dà quella libertà di fare effettivamente quello che vuoi. Quindi prima Ace che citava che è sia open world ma anche sandbox, e secondo me proprio da questo punto di vista lo fa vedere, perché non puoi veramente scegliere di approntare il gioco come ti pare.
Esatto. E poi dicevi, cioè, quella cosa dell'urgenza, c'era anche, ti metteva stress se non volevi avere i poliziotti sulle calcane, no? Allora, cioè, riuscivi anche a il fatto di seguire le regole e non uccidere le persone perché volevi finire la missione invece di fare punti uccidendo Hare Krishna, solo quello stress di dover fare la cosa giusta tutte le volte, perché le possibilità erano infinite, ti portava avanti anche quello nel gioco. Allora avevi proprio questo dualismo di cavolo, io posso fare quello che voglio, però se voglio arrivare in fondo completando tutte le missioni non posso.
O meglio, se ti comporti bene i punti magari li fai, ma li fai molto piano. E qui gioca il fatto che hai il moltiplicatore, è un sistema interessante, perché bisogna arrivare a, ad esempio nel primo schema, 1 milione di punti e nell'ultimo a 5 milioni di punti, che tra l'altro sono i soldi effettivamente che puoi spendere in pochissime situazioni, e questo moltiplicatore si alza man mano che facciamo, completiamo missioni, ma anche si dimezza ogni volta che moriamo e abbiamo un numero limitato di vite, che è una cosa che nei GTA moderni poi è stata tolta. Il fatto che effettivamente puoi fare game over in questi giochi è un po' particolare, ti tocca ricominciare tutto quanto il capitolo da capo. Io, riprovandolo recentemente, me lo sono rigiocato, ho rigiocato anche le espansioni, poi vi parleremo brevemente anche di quelle. Devo dire che l'ho trovato molto interessante. Sicuramente il primo stage va affrontato un paio di volte per riprendere un po' quella che era la dinamica, perché effettivamente è invecchiato abbastanza il gioco, però anche come controlli in realtà me li ricordavo esattamente uguali. È un gioco che viene guidato con i controlli tank, quindi hai un tasto per poter andare avanti, un tasto per tornare indietro, e usi il controller per poter curvare il personaggio, che sia a piedi o in macchina, e poi appunto gli altri tasti tipici per poter o sparare, attaccare e quello che è, uno per poter entrare dentro le macchine, e il mitico tasto che era, se non mi ricordo male, R2 su PlayStation e Tab penso sul DOS, che era il tasto per fare ruti e scoregge, che tutti premevano sempre.
Fondamentale.
Non faceva niente poi, cioè.
Esatto.
Bellissimo.
Però questo significa che dal punto di vista design qualcuno se l'ha inventato e ha detto: ma sì, dai, teniamolo dentro, non serve a niente, però in realtà farà divertire la persona.
Esatto. Dai, pensa a già tutte le cose che c'erano all'interno del gioco, che era già un casino a livello di computing, no? Solo per aggiungere quello ho detto: guarda, è un tasto in più, cosa facciamo? Vabbè, ma fallo ruttare e scorreggiare, vabbè. Chi se ne frega.
Secondo me era la prima cosa che hanno fatto.
Esatto, è nato tutto da lì.
Cioè, prima voce di codice era: facciamolo scorreggiare, poi vediamo, esatto, cosa fare.
Poi lo togliamo, e invece poi è stato venduto così. Ma poi la figata, cioè, erano dei piccoli dettagli anche, nel senso, potevi scivolare sul cofano della macchina. Io sono un grandissimo fan del damage in generale, e lì c'erano tipo le sgomme dei pneumatici per terra, anche quando passavi di sgommata sopra un cadavere, passava, vedevi tutta la striscia di sangue, cioè dicevo, piccole cose così, la macchina che si rovinava, e poi rimanevano anche i danni anche dopo che morivi, se non ricordo male, perché se tu mandavi un palazzo a fuoco con il bazooka, o se distruggevi un autobus, se tornavi nel punto rimaneva lì la macchina bruciata. Questo era anche molto strano in quegli anni, abituati a vedere i sprite che poi lampeggiavano e sparivano, lì tornavi e dicevi: ah, allora le mie azioni hanno una conseguenza, dai, ne devo fare un po' di casino in più.
Esatto, tant'è che una delle tattiche per finire velocemente il gioco è quella di rubare un sacco di macchine, ammassarle tutte insieme, far esplodere tutto, in modo che fai un moltiplicatore immediatamente e si riesce a finire in qualche minuto. Gli speedrunner sono bravissimi in questo genere di tattiche. Usare quelle che sono le armi che appunto possiamo trovare in giro, ci sono tanti collezionabili, sempre meno frequenti man mano che andiamo avanti nelle mappe di gioco, e quindi aumenta la difficoltà da quel punto di vista. Però abbiamo la pistola, il mitragliatore, il lanciarazzi, il lanciafiamme, e già lì dire: ma se io penso ai GTA un pelino più moderni, la storia, diciamo che sì, sei un cattivo, ma sei guidato magari da o vendetta o riscatto, sai, c'è sempre un'evoluzione del personaggio che comunque diventa buono in certo senso alla fine, non in tutti i GTA, ma l'idea all'interno di trama c'è. Invece in GTA 1 sei uno con lanciafiamme che va in giro a uccidere le persone, punto. Non c'è trama da quel punto di vista, quindi molto diretto, molto crudo,
un po' Judge Dredd come mentalità.
Un gioco simile dal punto di vista del gameplay e dell'idea anche Hatred, che è uscito qualche anno fa, che lo scopo era andare in giro a uccidere persone e basta. Lì era avevano messo appunto, aveva fatto scalpore lo stesso, e perché avevano fatto enfasi sul fatto appunto della violenza gratuita. Però se pensiamo a GTA è un po' di meno di qualità, i pixel saranno stati di meno, la qualità minore rispetto ai giochi di adesso, però effettivamente il senso bene o male è una delle modalità in cui può essere affrontata il gioco. Io farei un plauso in un certo senso anche alla intelligenza artificiale, che abbiamo parlato del glitch della polizia, ma in realtà, come ha detto Ace, noi possiamo ammassare le macchine e farle esplodere tutto per fare più punti, però ci sono dei piccoli tocchi coerenti all'interno del gioco che ad esempio, se noi facciamo esplodere una macchina, la mandiamo in fiamme, dopo un po' effettivamente arriverà il camion dei pompieri, quindi la città reagisce non solo con la polizia a quello che facciamo, e arrivando al camion dei pompieri possiamo anche fregare il camion dei pompieri, quindi nel caso dovesse servirci possiamo effettivamente fare queste prove e starsene fermi, ovviamente se non siamo alle calcagna della polizia, e vedere come reagisce la città. Non siamo ancora ai livelli di andare a seguire le persone che vanno a fare la spesa e vanno a casa, ovviamente non stiamo parlando di questo livello di dettaglio, però è carino vedere che già in questo primo titolo hanno curato anche questo aspetto di vivere una città. È una città che comunque non è asettica, tu puoi fare quello che vuoi e la gente non fa niente, la gente scappa, le macchine ti inseguono, e anche la guida delle macchine, una volta fatti gli incidenti, non è che abbiamo le come in Blues Brothers, mille macchine che vanno una sopra l'altra così a caso, c'è comunque una intelligenza che è stata creata e effettivamente aggiunge ancora di più immersività a questo gioco. No boss, no problem. If anybody gets in your way, you know what to do.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Parlando un attimo di gameplay, ci tengo a ricordarvi che per giocare a questo gioco adesso lo potete trovare su Steam, lo potete trovare la versione PlayStation 1 se volete giocare a quella, c'è anche la versione Game Boy, ma vi consiglio di non giocare quella, perché nonostante sia un technical achievement molto molto importante riuscire a mettere tutto il gioco all'interno del Game Boy Color, effettivamente come gameplay non è granché. Se volete giocare qualcosa in pixel art, però c'è Retro City Rampage, che è un ottimo seguito spirituale di questo feeling che hai col primissimo GTA. Vi dicevo, per giocarlo su sistemi moderni io vi consiglio la mod che si chiama R2P, Ready to Play, che vi permette intanto di avere il 16 noni e quindi poterlo giocare widescreen sui sistemi moderni, e di giocare con uno dei codici, perché c'erano dei codici all'interno di questo gioco, mettendo il nome al tuo personaggio. Uno di questi è Pork Char Sui, è scritto proprio così con la K di Pork. Questo è un po' un debug mod che vi permette di mettere un po' di controlli alla telecamera. Questo semplicemente perché la telecamera è diventata famosa anche con le recensioni del tempo che abbiamo letto sui The Games Machine che uscivano. La telecamera ha questo effetto di movimento a onde quando soprattutto hai un sacco di velocità, per farti sentire un po' la velocità, ma guardare il gioco veramente veniva da vomitare in certi momenti. Quindi avere un attimo di controllo sulla telecamera, zoomare un attimo indietro ancora, vi permette sicuramente di godervelo di più. Io me lo sono goduto appieno e l'ho rigiocato sia su PlayStation che la versione DOS. La versione DOS è migliore graficamente, perché appunto è nativo lì. Se volete rigiocarlo, questo è il modo giusto.
E infatti anche io mi sta venendo una voglia di andare a giocarlo.
Provatelo, provatelo. E tra l'altro, se avete le mappe fisiche è ancora più figo, perché non essendoci un GPS all'interno del gioco, c'è la freccia che ti dice dove andare, ma non ti mostra dove curvare, eccetera eccetera. Questo si lega con la mappa che dicevo prima, perché la mappa di Liberty City ha questa ovviamente è una riproduzione di Manhattan, e quindi c'è il fiume in diagonale, tu devi andare da una parte, ma c'è sempre il fiume in mezzo, quindi o finisci dentro per sbaglio oppure rischi di distruggere la macchina contro le varie recinzioni. È un po' fastidioso questo, però al tempo stesso ti aiuta a capire che non puoi prendere tutte le strade, anzi molto spesso ti fa ragionare proprio come un guidatore, cioè tu quando sei in una città segui e vai verso strade più trafficate, diciamo, strade più grandi, più larghe, per poter andare più lontano. Quindi dico, prendo la statale per andare dall'altra parte della città, non prendo la stradina qualsiasi.
Praticamente un taxi driver. Infatti c'era anche il taxi che... non mi ricordo se potevi anche fare l'autista di taxi.
Mi sa che ci sono, le missioni sono quelle primarie, sono col telefono, quindi tu rispondi a una chiamata, fai la tua missione che è vai nel determinato punto, uccidi la determinata persona, porta questa persona in un'altra direzione, quindi c'è il discorso di taxi che raccogli qualcuno e lo porti da un'altra parte, e ci sono quelle che sono le missioni segrete, cioè alcune macchine che sono parcheggiate in punti specifici, nel momento in cui tu entri dentro c'è qualcuno che ti sta parlando e ti dice fai questa cosa, e quindi una di queste è proprio il taxi. Entri nel taxi e ti dice ok, devi portare queste persone da punto A al punto B al punto C, eccetera eccetera.
Bellissimo. E poi il tasto rutto nella macchina, tipo nell'ambulanza, mi sa che faceva partire la sirena, se non sbaglio.
Sì, che è un modo fantastico per poter liberare un po' il traffico.
Esatto. Che si parla sempre dell'intelligenza artificiale, la gente si spostava.
Esatto, un'altra cosa che si può fare all'interno delle macchine è, come abbiamo citato, mettere la radio. Ci sono varie macchine che compongono il roster di macchine disponibili nel gioco da poter rubare e utilizzare, e ci sono le varie musiche che contraddistinguono proprio queste macchine. Per quanto invece riguarda le missioni, cosa che ho trovato molto particolare, che non ce ne sono tantissime, ma per dare un realismo a queste missioni e proprio per enfatizzare ancora di più sull'aspetto sandbox, sono che una volta che intraprendiamo una missione, se dovessimo fallire perdendo vite o comunque fallendo l'obiettivo, non ritroveremo il telefono con la missione per riparti da capo, la missione sarà persa. Quindi noi abbiamo tot tentativi per fare tot punti con le missioni, altrimenti dobbiamo effettivamente arrangiarci alla vecchia maniera facendo esplodere tutto. Quindi il gioco ti mette i mezzi a disposizione, però ti dice anche se non ce la fai, vabbè,
trovo l'altro modo. Esatto, è una gestione della frustrazione all'interno del gioco, cioè ti va male una missione, allora mi vendico su chi trovo.
Vabbè, te lo mettono a disposizione almeno.
Comunque io sto riguardando il gameplay adesso,
Sì, poi aveva la strada aveva quella texture ormai direi iconico, perché ce lo vedi e lo capisci subito di cosa stiamo parlando appena lo vedi. Cioè io ho dovuto avere ero convinto che la copertina fosse un'altra, non so perché ormai l'ho giocato tanti anni fa ed ero convinto che era per la Master System, non so perché. E appena ho cominciato a vedere il gameplay, le copertine, le immagini, tutte queste cose qua, ho avuto un flashback totale e mi ricordo esattamente la prima volta che l'ho visto. Ho detto, ah, è un top down. Ah, guarda che figo. È proprio assurdo.
Prima abbiamo parlato di violenza, del fatto che questo gioco si prende anche molto in giro sotto tanti aspetti. Cioè mostra la violenza, ma la mostra anche in una maniera un po' cartoon, mi verrebbe da dire. Molto sopra le righe, stereotipata. E questo lo vediamo in quello che succede nella storia, perché le tre mappe sono divise ciascuna in due capitoli, quindi in totale sono sei capitoli, e in ciascuno di questi abbiamo delle piccole interazioni con quelli che sono i capi della malavita nelle varie città. All'inizio abbiamo i mafiosi, e quindi con un fortissimo accento stereotipato italiano, italo-americano in questo caso, ovviamente parolaccio ovunque, perché è un gioco che le chiama tantissimo. Poi abbiamo la triade cinese, cinese, quindi abbiamo uno stereotipo cinese, abbiamo un poliziotto corrotto che parla praticamente come Samuel L. Jackson, versione bianca però, e poi abbiamo i Rasta, abbiamo un messicano, tutti stereotipi molto molto forti che tra l'altro ritornano in parte anche nei titoli successivi, perché alcune di questi mi hanno fatto ricordare, che ne so, la gang cubana che c'è, o gli haitiani negli altri giochi più avanti. Molto molto interessante, perché sono pezzettini piccolissimi che però arricchiscono quello che è la storia. Poi, vedendo questi personaggi, sono chiaramente delle caricature, che sarà una cosa che poi ritorna molto spesso anche nelle copertine, visto che abbiamo parlato di copertine degli altri giochi, già GTA 4, GTA 3, Vice City ha queste, anche le schermate di caricamento, che sono effettivamente delle caricature dei personaggi che compongono il roster del gioco.
Credo che sono sempre stati molto attenti a mantenere anche negli ultimi titoli questa cosa di non realismo, no? In qualche senso, cioè che permette poi la violenza, perché se fosse troppo realistico forse ci creerebbe più problemi. Allora, il fatto che sono tutti cartoni, cioè, animati praticamente, riesci a accettarlo di più.
Parlando in generale, è stato uno degli elementi di critica a GTA 4 quando è stato presentato, perché GTA 4 forse è quello più realistico come era stato presentato all'inizio a livello di marketing, perché era la storia vera di questo immigrato eccetera eccetera, e poi diciamo che i meme sono venuti dopo, perché questo GTA 4 è strapieno di meme, mi ricordo. Però effettivamente questo essere sopra le righe stereotipo è molto molto presente, ed è presente anche in quelli che sono i seguiti, perché quando uscirà GTA ha questo enorme successo grazie al marketing, grazie al fatto che era il gioco più desiderato dai ragazzini, era il tempesta d'ossa, citando i Simpson di quegli anni, e escono successivamente London 1969 e Londra 1961. Il primo di questi è un titolo che ha grosse critiche, perché chi ha creato il gioco in realtà cambia gli asset e basta, non è la stessa DMA, ma sarà un altro studio che va a provare a fare GTA in versione europea, in versione inglese. Qui appunto gli stereotipi sono ancora più alti, perché sentiamo tutti gli accenti possibili inglese, ma poi in gioco abbiamo musica che ti ricorda appunto gli anni 70, appunto fine degli anni 60, inizio anni 70, hai le macchine tipiche, quindi non so, puoi guidare l'autobus a due piani rosso, i telefoni sono rossi con la cosa, guidi a sinistra, sono tutti elementi che vengono messi all'interno del gioco, ma non c'è grossa innovazione ancora. Infatti quando esce 1961 il secondo, chiamiamolo mod pack si chiama, ma sarebbe un DLC, uno potrebbe chiamarlo, in realtà non è un DLC ma è una versione gratuita scaricabile dal sito stesso di EDMA, quasi un po' per dire scusate se vi abbiamo fatto pagare per quell'altro, vi diamo adesso un gioco gratis, molto corti, molto insulari, molto semplici come titoli, però carini lo stesso.
Bellissimo. Tra l'altro, se non ricordo male, una delle aggiunte, parlando sempre di damage, è che si rompevano i fari delle macchine.
Sì, verissimo, verissimo. Tra l'altro, a proposito, mi è fatto venire in mente una cosa, perché effettivamente l'innovazione che c'è con London 1969 è che viene aggiunto il drive-by, il fatto che puoi sparare dalla macchina. Questa è una cosa che è molto interessante, perché questo vuol dire che ti possono anche sparare da fuori verso la macchina, ed è una delle cose che secondo me è stata difficile da programmare, perché da dentro la macchina tu sei tra virgolette immortale fin quando non esplode, no? Perché hai parlato di damage, il fatto che ti può esplodere, esatto, la macchina, a quel punto sei morto, ma in un pixel preciso puoi essere colpito dal finestrino in questo gioco e quindi c'è l'animazione che tu esci dalla macchina riversandoti in strada, che sei morto per la sfiga che ti hanno beccato proprio nel momento, nel pixel giusto.
Ma che stile, questo non lo sapevo.
È un piccolo elemento che succede ogni tanto, ma è, adesso non conosco come è stata creata questa feature, ma secondo me è un altro bug che hanno fatto diventare una feature.
Esatto, alla fine è quello la vera bravura, no? Trasformare un bug in un punto a favore, no?
E questo era Grand Theft Auto, un gioco importantissimo che ha saputo esprimere la voglia omicida e di libertà di DMA Studios, che ha trovato il publisher giusto dopo mille peripezie, come avete sentito. Io gli do 8 faccine della polizia incazzata. 8 polizie si incazzano perché ce ne sono 4 nel gioco, ma ovviamente facendo casino ne vogliamo 8. È un gioco che è veramente spassoso, e proprio il fatto di non dover seguire una linearità di missioni per poterlo completare è stato forse quello il fattore, oltre all'hype ovviamente generato prima di metterci le mani sopra, è stato proprio quello, la libertà letteralmente open world di come affrontare questo gioco. Hai una città e puoi affrontare le missioni, distruggere tutto, fare uccisioni, ovviamente con le varie conseguenze e i vari tempi. È stato proprio quello, la libertà che forse da adolescente, proprio degli anni 90, era proprio quella, l'affrontare con piena libertà qualsiasi cosa, il non ditemi cosa devo fare. Ed è proprio stato quello, secondo me, dal mio punto di vista, il punto forte di questo grandissimo gioco. E tu, Rino, cosa ne pensi?
Allora, io direi un bel 7 Hare Krishna, perché appunto 7 su 7 però, quindi è un voto alto in realtà, perché per un attimo io l'ho giocato veramente tutti i giorni per un paio di anni, perché, quindi era diventato proprio la mia religione per un attimo. Appunto, le cose che mi sono rimaste sono comunque l'attenzione al dettaglio, il damage, cioè ogni singola cosa, cioè si vede anche in quegli anni lì che era difficile, c'erano dal dialogo, dalla radio, dai dettagli delle macchine rotte, anche alle armi, ai personaggi comunque erano costruiti bene, quindi c'è proprio tanto attenzione al dettaglio. E poi stra divertente, e infatti forse adesso cerco un modo per giocarlo di nuovo. Devo prendere una PS1.
Assolutamente. Io continuo con i voti, io ho intenzione di dare 8 personaggi a questo titolo, perché il primo GTA ti permetteva di sceglierti il tuo avatar tra 8 personaggi diversi, versione PlayStation un po' di meno, la versione DOS appunto 8 personaggi, 4 maschi e 4 femmine, anche se effettivamente a livello di gameplay non cambiava assolutamente niente, però è carino che potevi guidare già una donzella nel primo titolo, che è una cosa un po' strana. Quindi anche GTA 5 non ha inventato niente, che con i personaggi multipli eccetera eccetera. No, in realtà è molto carino perché si tratta solo di un avatar e poi ti sceglievi il nome, e a seconda del nome potevi anche inserire i cheat code, visto che c'erano. Sicuramente GTA il primo è un gioco che mi rende orgoglioso anche da un certo punto di vista, perché veramente ha cambiato l'industria dei videogiochi, e non è un prodotto che nasce dove solitamente uno pensa nascano i videogiochi, perché non nasce né in Giappone né in America, ma nasce in Europa, che è una cosa secondo me molto particolare, perché non sempre, anzi molto spesso, tra queste tre grandi potenze diciamo del videogioco, l'Europa è sempre tenuta in disparte. Invece escono veramente delle grandi chicche in questo periodo, e poco prima e anche poco dopo. Anche oggi escono tantissimi giochi che meriterebbero più spazio, e anzi siamo qua apposta per darglielo. Quindi sicuramente è un gioco che ha fatto la storia, uno dei franchise che, nonostante sia totalmente diverso, è rimasto sempre uguale. È totalmente diverso dal punto di vista tecnologico, ma mantiene quel core che è il fatto di mostrare un tipo di violenza, ma allo stesso tempo essere sarcastico, e allo stesso tempo il pubblico è sempre quello, nel senso che così come in GTA 1 c'era il ragazzino che voleva quel gioco perché i suoi genitori non volevano, anche oggi ritrovo delle stesse cose, delle stesse dinamiche, dei ragazzini che giocano al GTA 5, appunto GTA Online anche, con tutti quanti i genitori che si preoccupano per quello che succede. Quindi il franchise cambia totalmente, eppure queste dinamiche continuano ad esserci. E tu, Andy, concludiamo il giro di voti?
Ma sì, anch'io do un voto alto, do un 8 sgommati e sanguinanti, che cioè, è un gioco che veramente ha fatto la storia, come dicevi te prima, ha cambiato tutto e non si può dare meno. Poi oltre al gameplay e tutto il resto legato al proprio gioco, ma anche la mappa che ti arrivava, tutto l'artwork che era esterno al gioco, che cioè, creava un mondo, e questa cosa non era poco.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che, come ci avete consigliato in tantissimi la serie di Grand Theft Auto, potete continuare a farci sapere che giochi vorrete che vengano trattati nell'enciclopedia dei videogiochi andando su Spotify e rispondendo alla domanda che trovate sempre ad ogni episodio, lasciandoci il vostro commento. È un metodo per noi per anche scoprire giochi magari che non conosciamo e quindi accrescere anche la nostra cultura. Noi non conosciamo ovviamente tutti i giochi usciti dall'infinito fino all'infinito nel futuro, quindi ovviamente grazie anche a voi che ci consigliate anche delle chicche e ci invogliano proprio a portarle nell'enciclopedia, scriverne una nuova pagina, proprio perché sono state delle belle scoperte. Quindi noi vi ringraziamo per quello che fate, per i vostri consigli, e vi esortiamo a farlo ancora.
E ringraziamo anche chi ci ha aiutato a scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia. Grazie ragazzi, il vostro supporto è stato molto utile, molto bello, perché è bello come si vede la passione che avete per questo gioco, come l'avete condivisa e avete condiviso anche i vostri aneddoti, quindi grazie veramente tanto. Dove vi possiamo trovare?
Ma ci trovate, noi siamo anche in Studio Podcast, ci trovate su YouTube, Apple Music e Spotify, oltre a tutti gli altri canali per i propri podcast, e niente, cercate di seguirci anche lì. Noi parliamo di pop culture in generale con creativi e ogni tanto anche di videogiochi, allora forse c'è un po' di overlap.
E vi aspettiamo anche sui podcast, ragazzi, quando venite.
molto volentieri, ci organizziamo e veniamo a fare un salto.
Intanto per gli ascoltatori ci saranno ovviamente i link in descrizione dell'episodio. Noi ci riascoltiamo invece al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Andy.
E io sono Rino.
Namaste and be brave.